Vediamo se riusciamo a finire prima di Natale, perché sono bisogna che ci diamo da fare. Siamo arrivati alla fine del capitolo 3, quella lettera non è una lettera, dunque una prima parte dello scritto, la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo, che diventano discepoli di Gesù, ed ecco questo maestro si rivolge a tutti con un incoraggiamento che illustra nel capitolo primo con quella serie di insegnamenti di cui parlavamo. Dal capitolo 2 fino al versetto 13 del capitolo 3, seconda parte dello scritto, e il nostro maestro affronta quella che ormai è una formulazione divenuta comune nelle chiese nel momento in cui è già attivata una catechesi mirata ad aiutare coloro che hanno accolto l'Evangelo e che ormai provengono prevalentemente dal paganesimo, e dunque una formula teologica che si rifà al grande insegnamento del grande personaggio teologo per eccellenza che fu Paul, e che pone in contrasto la fede e le opere. E il nostro maestro riflette su cosa si intende per fede, su cosa si intende per opere, poi riflette, e già leggevamo allora all'inizio del capitolo 13, capitolo 3, i primi 13 versetti, proprio sul servizio, un vero e proprio ministero che compete a coloro che sono incaricati di sviluppare la responsabilità dell'insegnamento nelle chiese. Noi che siamo maestri, dunque un carisma, ma un carisma che è delicato perché c'è di mezzo l'uso della lingua, ricordate, lui ne parla con molta concretezza, come la lingua va trattata in modo molto delicato, e tenendo conto del fatto che in realtà il linguaggio umano esercita una funzione veramente positiva e benefica corrispondente al valore del servizio che coinvolge coloro che hanno accolto l'Evangelo, quando questo linguaggio umano è educato a partire dall'alto, come lui dice. C'è di mezzo davvero la necessità di un intervento soprannaturale, un intervento soprannaturale che c'è stato. Il Signore che si è rivelato è Lui che ha introdotto nella storia umana, e dunque in quella che è la nostra prerogativa tipicamente umana che ci rende abili nel linguaggio, quello che non è degli animali o di altre creature. Ebbene, c'è un intervento dall'alto che rende l'uso della lingua coerente con la gratuità del dono d'amore che abbiamo ricevuto in quanto abbiamo accolto l'Evangelo. E quindi il nostro maestro molto preoccupato nel constatare come il controllo della lingua sfugge, scivola, si presenta in maniera pericolosa. Ricordate l'immagine di una scintilla che è in grado di incendiare una foresta intera, e all'infine del capitolo 3 lui diceva criteri in base ai quali interpretare positivamente l'uso del linguaggio in quella forma che è propria delle comunità dei discepoli del Signore, dove il linguaggio e quindi poi la catechesi, l'insegnamento, la predicazione, sono strumenti necessari, sì, ma appunto da trattare con quella attenzione, con quel discernimento, con quella obbedienza al dono che viene dall'alto, perché è veramente l'iniziativa gratuita di Dio che può educare, può piegare, può rendere docile l'uso del linguaggio umano. Ricordate, lui parla della giustizia e della pace alla fine del capitolo 3, settimana scorsa qui ci eravamo fermati. Alla fine del capitolo 3, versetto 17, ecco, e versetto 18, non ci vedo molto bene, ma comunque ci siamo. La giustizia come caratteristica di una relazione che promuove comunque la presenza altrui e anche la situazione di difficoltà in cui si trovano gli interlocutori. La pace come a monte di tutto questo già l'attenzione, il rispetto e il gusto la capacità di apprezzare la diversità altrui. E quindi vedete l'uso della lingua al servizio di questa attività pacificante che esercita la giustizia nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni comunitarie, nelle relazioni ecclesiali. Adesso, di seguito, capitolo 4, il nostro maestro prosegue con una serie di richiami circa ancora una volta il modo di esercitare l'insegnamento. Questo riguarda la comunità dei discepoli del Signore, la Chiesa. Questo riguarda l'affaccio su una prospettiva più ampia riguarda tutte quelle situazioni nel corso della storia umana che implicano l'uso del linguaggio umano per la trasmissione, per la comunicazione, soprattutto quando sono in gioco responsabilità di coloro che assumono un compito di carattere formativo, educativo, promozionale nel rapporto con altri interlocutori, ma saranno i genitori nei confronti dei figli, saranno gli insegnanti nei confronti degli alunni. Il contesto scolastico è particolarmente significativo, ma la famiglia, ma la società umana. Il nostro maestro, qui inizio del capitolo 4, pone un interrogativo che subito affronta una questione che nella sua concretezza è evidentemente dal suo punto di vista, ma anche possiamo ritenere dal nostro punto di vista, molto diffusa, e cioè: da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Ecco la domanda. Una conflittualità bellicosa che riguarda esattamente l'uso del linguaggio. Dice il nostro maestro, in quel certo ambiente che noi riusciamo facilmente a identificare, come io stesso mi esprimevo poco fa, anche se le situazioni sono variabili, ma il contesto nel quale si è presenti e operanti in modo tale da esercitare un insegnamento, ed ecco, in quel contesto si sviluppano dei conflitti. Qui lui parla di battaglie, lì ti traduce la mia Bibbia, e guerre, un combattimento che ha le caratteristiche della disputa, ha le caratteristiche del confronto serrato, ha le caratteristiche della polemica, un ambiente litigioso, quello nel quale si dà sfogo all'uso del linguaggio, che dovrebbe educare e che nella concretezza dei fatti invece viene e sembra che il nostro maestro consideri questo un fatto che è pressoché universale, diviene un motivo di conflitto. E allora dice: ma come mai? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Dice: se succede questo è perché, lui parla qui, la mia Bibbia dice con passioni, non so come dice da voi.
Passioni
dice anche allo stesso modo da voi, più avanti userà il termine piaceri, qui è la ricerca di una gratificazione. Ricerca di una gratificazione, per cui l'uso del linguaggio in quel contesto dove si assume una responsabilità di carattere magistrale, didattico, educativo, nel senso più ampio dell'espressione, ma l'uso del linguaggio umano non mirato a edificare, ma mirato a garantire la propria soggettiva gratificazione. E dice: come mai succede questo? E dal versetto 2, vedete, lui descrive il fenomeno come manifestazione di una esperienza che ritiene molto comune, laddove e coloro che dovrebbero dedicarsi espressamente con particolari responsabilità all'insegnamento, diciamola adesso in questo modo e sintetizziamo tutto, coloro che dunque sono chiamati a questo sono dei depressi, perché lui ritiene evidentemente l'attività dell'insegnamento è segnata frequentemente, molto frequentemente, uno strascico di delusioni, motivi di scontentezza. Gli insegnanti sono strutturalmente dei depressi, perché non gratificati, perché non incontrano corrispondenza, perché la realtà non è adeguata al loro modo di impegnarsi e al loro modo di progettare la relazione. Allora dice: ma voi bramate e non riuscite a possedere, e uccidete, invidiate e non riuscite a ottenere. Notate, qui è come una spirale che si viene allargando e che poi si stringe in maniera micidiale. Io lo chiamerei la spirale della delusione, arriva il momento in cui questa delusione si trasforma nel diritto di rannicchiarsi nel proprio vittimismo e a quel punto permettersi qualunque forma di autoritarismo, senza fondamento. È un fenomeno tipico delle categorie umane che sono chiamate ad assumere forme di responsabilità nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni comunitarie. Questo fenomeno molto diffuso tra i preti, sono degli incompresi, molto diffuso anche in altri ambiti, pensate alla scuola, ma pensate alle famiglie. E allora lui dice: come mai succede questo? Invidiate, non riuscite a ottenere, combattete, fate guerra, non avete perché non chiedete, ma chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri, per sprecare, dice qui, proprio sperperare i vostri piaceri, lo stesso termine di autocompassione precedentemente, cioè per ritornare a quella ricerca della propria gratificazione soggettiva. E dunque tutto l'impegno dedicato a questa responsabilità nei confronti coloro che sono destinatari di una testimonianza, di un insegnamento, di una proposta, di un messaggio, e questa delusione diventa una strozzatura, dice qui, autoreferenziale, sperpero di valori, di energie, di parole, di messaggi, di testimonianze. Perché? Perché tutto viene risucchiato all'interno di quella ricerca della gratificazione soggettiva. Piacere, dice qui. E allora aggiunge: gente infedele. Interessante, che qui dice Mocalides, cioè adulteri. Lui parla di questa situazione come di un fenomeno equivalente a un adulterio, che poi è un'espressione che compare molto spesso nell'Antico Testamento, nel senso del comportamento del popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza, il popolo che tradisce la propria vocazione nella gratuità dell'amore, il popolo adultero. E dunque lui sta dicendo che quello che descrive è il segno di un ripiegamento dell'impegno che doveva essere dedicato all'educazione altrui, nel senso positivo e ampio che sappiamo, e questo impegno diventa la manifestazione che lui ritiene tristissima e disgustosa, possiamo aggiungere, di un rifiuto di quell'anima, di quello spirito, di quell'ispirazione d'amore che avrebbe dovuto essere il filo conduttore e determinante come spinta strutturale del modo di vivere. E invece è una vita che si ripiega dentro a un orizzonte di ricerca della gratificazione soggettiva, una gratificazione autoreferenziale che si ripiega dentro a un orizzonte dove l'amore è tradito. Allora dice: gente infedele, adultera, non sapete che amare il mondo è amare Dio, è odiare Dio. Dunque qui è una questione proprio di alternativa radicale tra un'amicizia e l'altra, perché se ci si dedica a questa amicizia che è interna a quel ripiegamento della soggettività umana su se stessa, è rinnegato l'amore l'amore per Dio, e dunque la vita perde il valore della gratuità, che peraltro è costitutivo in modo inconfondibile della novità, che l'Evangelo accolto avrebbe dovuto come dire, introdurre la gratuità come criterio costitutivo della vita nuova. Odiare Dio, amare il mondo, un altro amore. E allora qui, vedete, lui prosegue, ma c'è una percezione molto acuta qui del dramma, no? Di come le delusioni nel corso della vita, delusioni intellettuali, delusioni che diventano affettive, che diventano come il motivo per elaborare motivazioni che giustificano le liti, i conflitti, le guerre, il diritto dell'incompreso, i fenomeni, ripeto, molto diffusi a tutti i livelli, il diritto dell'incompreso, questo ripiegamento all'interno di una logica che organizza la vita umana prescindendo dalla gratuità dell'amore, o meglio dentro un altro amore, dove l'amore è diventato il valore di una esistenza che si recupera all'interno di una delusione inconsolabile come vanto di celebrare la propria stessa delusione, come il valore quasi della vittima incompresa e maltrattata da coloro che non hanno saputo accogliere quello che era loro offerto. Qui vedete si entra dentro un imbroglio che il nostro maestro riesce a individuare con tanta acutezza, ma che poi così è presente nel nostro vissuto personale comunitario, per cui è un imbroglio ci trova sempre impreparati quando dobbiamo parlarne, e allora è sempre che ci sfugge qualche cosa, come manovrare un materiale incandescente un po' come dire così magmatico, ecco. E allora dice qui versetto non leggo cosa c'è scritto, comunque andiamo avanti. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che la scrittura dichiari, qui c'è un problema di traduzione, ma intendiamo così come adesso vi dico, forse pensate che la scrittura dichiari in vano, cosa dichiarerebbe la scrittura? Dichiari in vano fino alla gelosia, e qui leggo, ci amano spirito che egli ha fatto abitare in noi, fino alla gelosia, qui vedete da intendere non tanto spirito con la S maiuscola, ma lo spirito con la S minuscola, cioè il desiderio in noi che si scatena fino all'invidia. Dunque la denuncia di questo impulso che dal di dentro della nostra realtà soggettiva si costruisce il diritto della polemica, il diritto del conflitto, il diritto del litigio, il diritto dell'invidia, della gelosia, dice qui, l'invidia, e d'altra parte, ecco, ci dà, eppure, eppure è lui che ci dà una grazia più grande, per questo dice, qui la citazione del libro dei Proverbi, Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Dunque l'iniziativa gratuita di Dio è sempre più grande, sempre più grande. Vedete, malgrado tutte le involuzioni, tutte queste situazioni contorte dove la nostra soggettività umana si arrocca in una posizione di pretese, di rivendicazione, che diventa il diritto di invidiare, il diritto di polemizzare, il diritto giudicare con atteggiamento di severa condanna la presenza e i comportamenti altrui. Ed ecco la grandezza della iniziativa del Signore rimane nella gratuità. Egli resiste ai superbi e agli umili invece dà la sua grazia. Gli umili sono i tapini, sono i piccoli. E qui il nostro maestro ci fa intendere che quei piccoli di cui parlava il libro dei Proverbi, di cui sta parlando lui adesso, sono coloro che assumono in modo coerente, paziente, coraggioso anche la responsabilità dell'insegnamento, e sono coloro che sono docili, piccoli come sono, al servizio di una ricerca di relazioni nella gratuità dell'amore. E allora insiste, dice il versetto 7, sottomettetevi dunque a Dio, vedete, lui adesso dice, sono raccomandazioni urgenti queste per lui, dal suo punto di vista, E qui è in questione la posizione degli insegnanti, ma è in questione il nostro modo di stare nelle relazioni a tutti i livelli, soprattutto man mano che assumiamo nei vari ambiti del nostro vissuto delle forme di responsabilità. E allora dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, santificate i vostri cuori, o irresoluti. E vedete, l'alternativa è radicale tra l'amore per Dio e i compromessi con i comodi della propria gratificazione, come ce ne parlava precedentemente. Questo modo di procedere, dice il nostro maestro, è motivo di purificazione. Così si purifica la vita. Purificate le vostre mani. E vedete, in questo modo, quella situazione di responsabilità nella quale ci si trova e di cui ci si rende conto e nella quale si sperimenta la propria piccolezza, la propria debolezza, si sperimentano tante contraddizioni, ci si rende conto della doppiezza, dice qua, irresoluti, quando dice irresoluti, dipsichi, e questo vuol dire, ne parlava in un altro momento, nel versetto 8 del capitolo primo, quella contraddizione per cui siamo costantemente alle prese con una testimonianza nel vissuto che non corrisponde a quel che si proclama con le parole. Questa contraddizione tra il detto e quel che si realizza nei fatti, e prendere coscienza di questa contraddizione è un motivo importante di conversione, di purificazione, in modo tale che quella posizione di responsabilità non diventa motivo per ergersi come dotati di un'autorità che schiaccia e che fraintende in realtà il valore di ogni cosa, ma quella posizione di responsabilità diventa davvero testimonianza di una gratuità nell'amore che edifica positivamente la relazione. E allora qui dice: gemete sulla vostra miseria. Vedete, sono imperativi piuttosto pesanti quelli che usa. Gemete, dice, qui c'è da piangere. Gemete sulla vostra miseria, fate lutto, piangete, il vostro riso si muti in lutto, la vostra allegria in tristezza, umiliatevi, questo umiliate è tappinotti, diventate piccoli davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Dunque questa maturazione nella presa di coscienza circa la miseria della nostra condizione umana, questa lui ritiene che è la posizione che è necessaria e urgentemente sarà benefica per poter esercitare una forma di responsabilità a tutti i livelli. Questa presa di coscienza della propria miseria, per cui quando qui dice piangete, ecco, nel senso appunto di quella misura di umanità che non può esercitare in virtù di se stessa un ruolo di autorità. Quella misura di umanità che è costantemente impregnata di tanti segni di debolezza, di fragilità, di doppiezza, e d'altra parte è prendendo coscienza di questa piccolezza umana che allora sarà possibile esercitare una forma di magistero che sia corrispondente a quel dono d'amore che abbiamo ricevuto e che gratuitamente dobbiamo e vogliamo trasmettere. È l'Evangelo che funziona così, diceva il versetto 9 che rileggo: gemete sulla vostra miseria e fate lutto e piangete. E qui vedete non sta raccomandando a tutti di così rannicchiarsi in un coro di lamenti, ma sta dicendo ecco questa consapevolezza della propria fragilità umana diventa la premessa autentica perché attraverso l'esercizio della parola, la testimonianza, responsabilità, la nostra vita possa essere davvero esercitare davvero un servizio utile e benefico per la vita altrui. E in questo modo è l'Evangelo che abbiamo ricevuto da Dio, è l'opera gratuita dell'amore di Dio che continua a operare, continua a esercitare il suo effetto benefico attraverso di noi. E allora dice: umiliatevi, fatevi piccoli davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Certo, il magistero autentico, dice il nostro Giacomo, appartiene sempre ai piccoli, così come lui ce ne sta parlando in questo modo. Il magistero autentico, coloro che imparano a insegnare nella piccolezza, di coloro che sono alle prese con il discernimento così penetrante, così incisivo circa le contraddizioni paradossali nostro modo di impostare le relazioni e di pretendere di trasformarle in atti di dominio, appunto adulterio, diceva poco prima, tradimento dell'amore, tradimento dell'Evangelo e di quella che è ormai e dovrebbe essere la struttura portante della nostra vita nuova, dove tutto ci è stato gratuitamente donato perché possiamo mettere in gioco tutte le nostre capacità, competenze, energie, intelligenze, fino alle forze fisiche, ma per gratuitamente promuovere la vita altrui. E allora qui, ancora i versetti 11 e 12, il rischio estremo, dice, nell'ambito, qui ancora una volta l'attenzione è concentrata sull'ambito dell'insegnamento, il magistero, dove direttamente implicata è l'attività orale, verbale, l'uso del linguaggio, l'insegnamento. E allora qui dice, il rischio estremo è la diffamazione vicendevole. Quella polemica a cui accennavi inizialmente, quel conflitto a cui ci si abitua come a una necessità, quasi un dovere sacro, litigare. Certi ambienti sono molto lì, pensate agli ambienti accademici, ma pensate agli ambienti scolastici, pensate il gusto di litigare, pensate agli ambienti ecclesiastici anche, no? Il gusto di litigare. Allora qui dice, non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello e giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Qui vedete la legge nel senso di quella che precedentemente chiamava la legge regale, cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Tutta la legge fa capo a quello che è il precetto per antonomasia. Dunque, un'attività che sia contraria alla legge sempre è contraria al precetto fondamentale. Dunque, è sempre offesa quella legge che ci chiama alla gratuità dell'amore e questa è per quanto riguarda tutte le norme della legge ricapitolate in quell'unico fondamentale precetto, il precetto dell'amore per Dio e per il prossimo, è l'intenzione del legislatore. E vedete qui siamo in un contesto dove è proprio la novità cristiana che ci autorizza, come è autorizzato il nostro maestro, a ricapitolare tutto il patrimonio ereditato dall'esperienza di Israele, la legge di Mosè, tutto nel comandamento unico. E allora dice, questa è l'intenzione del legislatore, cioè Dio. Chi sparla del fratello e giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge? E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Già, perché può succedere che in nome della legge si assumano quegli atteggiamenti conflittuali che diventano espressione di tutte le amarezze accumulate che si riversano a danno altrui come il diritto di esercitare una funzione di responsabilità ed è una, in realtà un adulterio, come diceva poco prima, davvero tristissimo. Allora dice ora uno solo è il legislatore, già, e qual è l'intenzione del legislatore? Quella che per l'appunto riconosciamo nel comandamento fondamentale, dove tutti gli altri precetti sono relativi a quel comandamento fondamentale. E allora è inutile fare riferimento alla legge per esercitare un'autorità che in realtà diventa volontà di contraddizione rispetto al comandamento fondamentale. Allora la polemica per cui ci si aggredisce e ci si diffama, qui c'è proprio la calunnia di mezzo, vicendevolmente, è un fenomeno che contraddice proprio il valore autentico della novità che ha segnato, ha caratterizzato la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo. Uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Chi sei tu? Vedete, il nostro maestro a questo riguardo è proprio molto lucido, ma anche insofferente. Sente che c'è come la minaccia di una idolatria che ritorna in questo contesto dove la comunità dei discepoli del Signore diventa il luogo in cui, e nella storia della Chiesa quante se ne sono viste, il luogo della conflittualità più feroce, più severa, più intransigente, in nome di valori sacri di cui ci si ritiene portatori, difensori, garanti, testimoni, e tutto questo in realtà compromette l'autenticità della vita nuova. Chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? E allora, ecco, adesso vedete, rispetto a questa che a modo mio chiamavo l'idolatria di coloro che assumono la competenza di difendere dei beni intellettuali, qui sono in gioco beni intellettuali fino a questo punto nella pagina che stiamo leggendo, ma adesso ci sono anche i beni materiali, altra manifestazione idolatrica che anche in questo caso, e lui si rivolge a coloro che hanno accolto l'Evangelo, dunque noi diremmo i cristiani, ma anche in questo caso c'è una contraddizione in atto attraverso un'esuberanza esterna molto vistosa in realtà implica il rinnegamento radicale della novità evangelica, come sono diventati nei casi precedenti beni intellettuali, valori in sé così importanti per cui è stata contraddetta la legge regale. Adesso vedete i beni materiali. Leggiamo qualche versetto, poi ci fermiamo. E ora a voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni. Qui abbiamo a fare con dei commercianti, degli uomini d'affari, persone di successo, ma anche in questo caso, vedete, il nostro maestro vuole andare alla radice delle situazioni, al cuore dei problemi. Che questi personaggi siano poi particolarmente benestanti, questo non è detto, possono essere anche coloro che desiderano accumulare guadagni, dice, desiderano. Faremo affari e guadagni. Di fatto le cose vanno in questa maniera, desiderano almeno questo, ma voi non sapete cosa sarà domani, già. Coloro che programmano la vita per accumulare e questa smania di fare affari, dice il nostro maestro, in realtà deve fare i conti con la gratuità di quel che ci viene donato e rispetto a tutto quello che sfugge alla nostra progettualità. Non sappiamo neanche cosa succederà domani. Vedete che i personaggi considerati qui manifestano un atteggiamento che per lo più è opposto a quello dei cosiddetti maestri, che poco fa definivo tendenzialmente dei depressi. Questi personaggi qui invece sono tendenzialmente dei superattivi. È proprio una situazione opposta, ma siamo sempre all'interno della comunità dei discepoli del Signore, no? Dove ci sono coloro che in questa ricerca del benessere superlativo e dell'accumulo di beni e di affari portati a compimento con successo, evidentemente intendono dimostrare la positività della loro vita cristiana, chissà mai come li intendono, ma evidentemente c'è un fraintendimento che il nostro maestro qui coglie proprio inganno che sta alla radice del cuore. Questa progettualità così intraprendente, quando in realtà non sapete neanche cosa sarà domani, e insiste: ma che cosa è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: se il Signore vorrà, vivremo, faremo questo o quello. Ora invece vi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è iniquo. Già, ogni vanto di questo genere è iniquo. Uno sbuffo, questa arroganza qui, uno sbuffo di arroganza, una vita che in questo modo, dice il nostro maestro, viene sprecata in una prospettiva che esclude programmaticamente il riferimento all'iniziativa di Dio, alla gratuità del dono ricevuto, alla gratuità dunque degli impegni a cui adeguarsi per corrispondere al dono ricevuto. E dice, dovreste dire invece: se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate, sto rileggendo, nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è iniquo. Dice proprio: è perverso, e vedete, è un fenomeno idolatrico. Questa pretesa umana che esalta il valore di se stessa e di quel successo reale o presunto, desiderato, invocato, ricercato, a seconda di come vanno le cose. Iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato. E vedete, sta dicendo: questo è un modo per sprecare la vita. Sprecare la vita. Sprecarla in obbedienza a una progettazione delle cose che è intrinsecamente perversa, una vera sventura. È il motivo per cui ricordate che nel Vangelo secondo Luca ci sono quattro beatitudini e poi ci sono quattro guai. Guai a voi ricchi, guai. Che sventura, che guaio che vi è capitato, che disgrazia. Dove l'unico vero motivo di fierezza nella vita è di coloro che vivono in obbedienza a Dio e sono quei poveri delle beatitudini di cui leggiamo nei Vangeli. Fatto sta che, abbiamo ancora qualche minuto, di seguito nel capitolo 5 adesso lui si rivolge non più semplicemente a coloro che progettano la vita in vista della ricchezza e si danno un grande affare, ma coloro che di fatto sono ricchi, i plusii, i plusi. Ecco qui il capitolo 5, versetto 1, i plusi. È la differenza che riscontriamo anche nel Cantico della Madonna, dove quando lei dice i ricchi, traduce la nostra Bibbia, i plutuntes non sono esattamente i ricchi, ma quelli che desiderano la ricchezza. E qui adesso invece ci sono i plusi, i ricchi, quelli che di fatto sono ricchi. Succede? Succede, sì. E lui qui usa un linguaggio molto, molto, molto aspro, molto rigoroso nei confronti di coloro che di fatto si trovano adesso in questa situazione di sovrabbondanza. Dice: ora voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Vedete, lui dà per scontato che se qualcuno sguazza nella ricchezza, è uno sventurato, e che quella ricchezza, dà per scontato, comunque è il frutto di una ingiustizia. Quella ricchezza si ammanta del superfluo è intrinsecamente ingiusta. Beh, sono affermazioni pesanti queste, di cui bisognerebbe ragionare con molta pazienza, e dice: vedete, guai, siete degli sventurati, dei disgraziati, le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco, avete accumulato tesori per gli ultimi giorni, una esistenza, dice la vostra, che dovrebbe finalmente sciogliersi nel versamento di tante lacrime. Piangete, perché è inevitabile che la ricchezza determini un vortice autodistruttivo, dice. E voi siete, proprio in virtù di questa ricchezza di cui vi ammantate, siete già direttamente, inevitabilmente coinvolti in questo processo di autodistruzione, come vedete l'oro e l'argento che arrugginiscono, l'abbigliamento prezioso che viene mangiato dalle tarme, le carni divorate e così via. Di seguito ancora, e poi ci fermiamo, arriviamo al versetto 6, e ecco adesso nel versetto 4, nel versetto 5, nel versetto 6, lui affronta direttamente quello che già a modo mio avevo anticipato, e cioè la denuncia della ricchezza come espressione di una ingiustizia. Quella ricchezza non è stata accumulata altrimenti che per mezzo di della violenza, della prepotenza, dello sfruttamento della debolezza altrui. È sempre il frutto di una prepotenza nei confronti dei più deboli. E dice: ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, qui beni che riguardano i terreni, e dunque l'attività agricola, ma attivata attività agricola che suppone l'impiego di una forza lavoro sfruttata e sfruttata in maniera molto pesante, perché altrimenti non si spiegherebbe questo accumulo di ricchezza superflua. Ebbene, il salario che voi avete defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. Ricordate che dal tempo di Abele è il sangue che grida dalla terra, e così tutta una serie di altri momenti nella rivelazione biblica in cui dalla terra proviene il grido, e qui è il grido umanità sfruttata, schiacciata, mortificata, è stato versato il sudore, è versato il sangue, e la terra grida. E allora dice, le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Signore, ascolta. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri. Vi siete ingrassati, qui avete ingrassato il cuore, dice alla lettera, il cuore, per il giorno della strage, avete condannato e ucciso il giusto ed egli non oppone resistenza. Qui ci fermiamo, vedete che qui il linguaggio è così aspro e così rigoroso, ma vedete come tutto confluisce nella visione del nostro maestro in quello che lui chiama il giorno della strage. Questa è una citazione del profeta Geremia, ma poi non solo. Andate incontro alla rovina e dice, ma in quella rovina, vedete, si viene delineando una condizione di comunione ristabilita, quando anche per coloro che hanno svolto hanno di fatto esercitato questa violenza così ingiusta a danno dei più deboli, e quando andranno in rovina, ecco che in quella condizione rovinosa incontreranno il giusto. Il giusto è l'innocente, vedete che qui è poche parole e in maniera che lì per lì potrebbe sfuggirci, ma qui è evocato esattamente l'innocente, cioè l'agnello che non ha opposto resistenza, che è stato condotto al macello, ed è proprio lui che ha raccolto tutte le pecore perdute. Quando finalmente andrete in rovina, dice, ecco, sarete nella condizione propizia per incontrare l'agnello che è divenuto pastore di tutte le pecore. Fermiamoci subito. Ma bene, allora